Allora, vi dico la seconda cosa curiosa, è il fatto che ci sono dei vecchi risultati, insomma, del 2000, risultati che fanno vedere una cosa strana, cioè fanno vedere che leggete lì, che l'inclusione di esoni deboli, sempre come potrebbe dipendere dall'abilità dei promotori di regolare la velocità della polimerasi. Questa è una cosa che non vi raccontiamo mai, noi perché non turbiamo i soldi. Cioè noi diciamo sempre che... noi diciamo sempre che il promotore, che la forza di un promotore è sostanzialmente la sua capacità di dirigere l'inizio. Se un promotore forte dirige tanti inizi, un promotore debole dirige pochi inizi. Non è così vero, sappiamo che alcuni promotori aumentano anche la velocità di funzionamento della polimerasi, e questo è dovuto al fatto che alcuni promotori apparentemente fanno sì che si reclutino sulla polimerasi dei fattori di allungamento, cioè dei fattori che aumentano la processività della polimerasi. Una storia un po' oscura, ma prendetela buona com'è. Però vi faccio vedere il primo di questi lavori, ma molto velocemente, solo per darvi la dimensione del problema, che è stato fatto dall'unico ricercatore che io conosco che lavora in Argentina, che è questo signore qui, Alberto Corbi, che ha fatto questa cosa qua. Cioè lui ha fatto un sistema di test in cui praticamente ha costruito il solito minigenere porter un po' strano, in cui, come vedete, c'è un promotore basale, poi dietro c'è un enhancer, in questo caso un enhancer derivato dell'SM40, e poi ha costruito una specie di minigene in cui, come vedete, ci sono esoni e introni, e a un certo punto c'è questo EDI, che sarebbe un esone derivato dal gene della fibronectina, che è un esone debole, uno di quelli classici che alcune volte viene incluso, altre volte no, ovviamente contornato dai suoi propri introni. Quindi un sistema test di questa funzione. E lui ha fatto un'osservazione subito molto particolare. Cioè, vedete che se lui mette qui al posto del promotore, vede, mette il promotore naturale della fibronectina. Vedete lì dove c'è scritto promotore F. Allora lui ha questo pattern di splicing, misurato ovviamente con RT-PCR tra questi due primers che vedete qua sotto. A questo pattern di splicing, cioè c'è la maggior parte del messaggero viene ottenuto togliendo le EDI, però in parte, come vedete, è di più, cioè in parte questo EDI viene incluso. Adesso guardate che cosa succede se al posto di mettere il promotore della fibronectina qui, lui mette un altro promotore. Questo qui è un promotore alfa GB, vuol dire che è derivato dal gene dell'alfa globulina. Quindi il costrutto è del tutto uguale, semplicemente che il promotore, invece di essere quello della fibronectina, è quello dell'alfa globulina. Guardate cosa succede. La forma di splicing che include le zone EDI è completamente scomparsa. E questo è molto curioso, perché vuol dire che il tipo di promotore che c'è là sopra vi determina quale sarà la scelta, cioè se fare o non fare lo splicing dell'RNA. È difficile da razionalizzare. Perché il promotore, noi lo sappiamo, lavora a livello della trascrizione. D'accordo. Allora, l'idea di questa cosa qua, poi insomma, questo autore loro hanno anche lavorato proprio per capire quale fosse la porzione dell'enhancer che funzionava. Quindi hanno fatto tutta una serie di mutanti con e senza l'enhancer, eccetera, eccetera. Alla fine non ve le faccio vedere queste, se no andiamo troppo lunghi. Ma vedete che qui si vede molto bene. Questo qui è l'enhancer di SV40. L'enhancer di SV40 è formato, come vedete, da delle sezioni diverse. E se lui toglie la prima sezione, questa qui di 72 basi, qui dietro, vedete che si cambia completamente il pattern di splicing. Quindi vuol dire che in questo pezzettino dell'enhancer succede qualche cosa che poi dopo determina la scelta a livello di splicing. Quale può essere questa cosa qui? Beh, l'interpretazione che hanno dato questi autori, che poi hanno lavorato, questo è un paper vecchio, credo, 1998, Poi ci hanno lavorato per tanti anni per dare delle dimostrazioni ulteriori di questa loro teoria e hanno in parte anche convinto. La dimostrazione era questa, cioè loro hanno fatto un esperimento di questo tipo, hanno misurato la densità della polimerasi sul gene con la chip, Chromatin Immunoprecipitation. Questo qui è il gene reporter, lo stesso che avete visto nella prima figura. Loro sono andati a misurare, quindi hanno fatto un'immunoprecipitazione con un anticorpo anti-RNA polimerasi, e poi sono andati a misurare dentro dove sono i primer lì, in queste regioni C, che è quella ovviamente nasa e promotore. Poi l'hanno misurata qui, che è il bordo, diciamo 5 primo dell'introne alternativo, e poi laggiù che è il bordo effettivo con la PCR. E sono venuti fuori con questi numeri, cioè là dove, per esempio, se loro fanno il costrutto con la fibronettina, col promotore della fibronettina, che è quello in cui il lesione alternativo viene incluso, questa qui è la densità della polimerasi nelle varie regioni. E come vedete, nella regione UR, cioè questa, come vedete il numero è molto più alto sia rispetto alla stessa situazione col promotore dell'alfa globina, sia con altri promotori di confronto. Quindi il modello che loro cavano fuori è quello che vedete qui, queste due linette. Cioè, in altri termini, nel gene, diciamo così, che contiene un promotore di un certo tipo, per esempio il CMV o per esempio l'alfa globulina, la polimerasi, come vedete, viaggia e ha una densità relativamente uniforme nelle diverse regioni che abbiamo analizzato. Mentre invece, là dove c'è una prevalente inclusione dell'EDI, c'è un accumulo di polimerasi, quasi come se la polimerasi rallentasse arrivata lì, no? Cioè lei viaggia sul gene e poi arriva lì, sull'introne importante, se vogliamo, che si rallenta. Questo risultato, devo dirvelo molto francamente, quando è stato pubblicato nel 1998, la gente dice, ma che bravo, eccetera. Però poi è stato pian pianino verificato e suffragato da altri risultati. La gente hanno provato, hanno fatto un bene nel 2005, lavorando con una polimerasi che era stata resa lenta. Cioè gli hanno fatto delle mutazioni dentro la polimerasi per renderla un po' più lenta e hanno visto che succedeva esattamente la stessa cosa. Cioè, con una polimerasi lenta, la velocità di inclusione di un lesione debole aumenta. E poi soprattutto sono usciti dei lavori di altra gente che dimostrava più o meno la stessa cosa, per esempio questo lavoro qui, in cui facevano vedere che mettendo un elemento di risposta a uno steroide, estrogen receptor, progesterone receptor, di nuovo si aumenta la velocità della polimerasi e si diminuisce la velocità di inclusione di un lesione alternativa. Quindi il risultato è abbastanza consistente. E questo ha dato origine a un modello che viene chiamato il modello BOOM. Lo chiamano proprio BOOM model, cioè il fatto che se la polimerasi rallenta, cosa succede? Provate a ragionarci. In quel momento lì, ovviamente, l'RNA si sta facendo. E quindi è ovvio che se questa qui rallenta non c'è l'altro sito davanti che poi comprende, non c'è ancora. Mi spiego? Cioè, torniamo un attimo sul modello di prima, questa. Perché non davanti invece di andare indietro? Ecco, cioè, pensate a questo modello qua. Il fatto se questo esone viene incluso o no vuol dire che sostanzialmente qui c'è un 5' e qui c'è un 3', no? E quindi questi due devono mettersi insieme. L'alternativa è che si mette insieme questo con quello là in comune. Ma vedete in termini dinamici, la polimerasi sta avanzando, l'RNA qui non si vede ma si sta formando. È ovvio che quando la polimerasi è piazzata da queste parti qui, ci sono questi siti, ma non c'è questo. E quindi il modello BOOM ti dice semplicemente, con un BOOM la polimerasi rallenta e quindi lo splicing utilizza quello che c'è in quel momento. Mi seguite? dopo ci abbiamo qualche altra figura così vediamo di riuscire ad andare avanti. Ok, invece in questi altri autori qui che avevano fatto queste osservazioni sui steroid receptor, loro avevano un'ipotesi un pochettino diversa, nel senso che loro avevano poi isolato dei fattori, questi Kapper, che sono dei coattivatori trascrizionali, cioè sono di queste proteine che aumentano la trascrizione in funzione dei recettori steroidei, però funzionano anche come enhancer dysplasia. Vedi qua che questo è il solito saggio, questo qui è il calcitonina CGRP, il famoso splicing alternativo di tipo calcitonina oppure CGRP. E questo fatto in cellule che sono strassettate con questo Kapper HPRB, vedete che si aumenta sempre lo splicing in un certo senso. Quindi sono dei fattori che potrebbero essere reclutati al promotore e però poi funzionano sulla scelta di splicing successivo. Il problema è questo, cioè è come fa un coattivatore, come se sia altra cosa, che noi lo reclutiamo a livello del promotore poi a far funzionare la parte dell'apparato di splice. E questo si risolve con la famosa storia della cotrascrizionalità. Cioè adesso, come sapete bene, anche voi si ritiene che in realtà tutto succede allo stesso momento. Cioè il gene trascritto viene cappato, viene poi derivato, viene splice, tutto nello stesso modo, cioè con trascrizionalità. Chiaramente questo automaticamente ci fa pensare che qualsiasi delle ipotesi che abbiamo fatto può funzionare, sia il reclutamento di fattori splice sia il modello del rallentamento, insomma tutto può funzionare. Il modello della cotrascrizionalità cosa dice? Dice questo. Dice che vi ricordate questo lavoro qua che avevamo visto tanto tempo fa quando guardavamo l'attivazione, quando guardavamo il problema dell'attivazione trascrizionale? Qualcuno di voi si ricorda? Era un famoso gene reporter molto strano che si vedeva nelle cellule interfasiche insieme a tutte le proteine di trascrizione. Non ve lo ricordate più? Vabbè, se non ve lo ricordate ve lo ricorderete, non è molto importante. Ma in questo lavoro quello che avevamo visto era che quel gene lì, che è localizzabile nelle cellule con la FISH, no? Nello stesso luogo del nucleo dove c'è il gene si vedono anche RNA poli, si vede anche un fattore di splice, questo qui è la famosa proteina SR che abbiamo parlato prima, stesso posto, e un fattore di polimerizzazione, stesso posto. Quindi questo lavoro già ci diceva che tutto succede più o meno negli stessi luoghi. Ve l'ho messo solo per fare un messaggio. Quindi il modello della cotrascrizionalità vi dice semplicemente questo, vi dice che, e questa è veramente una somma di centinaia di esperimenti di tutti i tipi, interazioni proteine, poi uno precipitazioni, CIP, tutto quello che volete. Il modello dice questo, dice che quando un gene viene attivato, la polimerasi viene, come ben sapete, fosforilata su quella famosa codina CTV, quella piena di serine ripetute. E questa coda serve in un qualche maniera come piattaforma di aggancio per tutta una serie di fattori, di proteine, che si occupano poi delle fasi successive. Cioè, per esempio, ci sono stati tutta una serie di esperimenti che hanno fatto vedere come quando la polimerasi parte, cioè quando è attivata dal punto di vista promotoriale e quindi subisce la fosforilazione che la libera, lei si trova già associata per esempio a CPSF, che si ricorda del CPSF, è il famoso cleavage polyadenylation specificity factor, cioè la proteina che serve a fare il famoso taglio laddove ci sarà la polimerizzazione. noi la troviamo già in uno, la possiamo già in uno precipitare qui quando la polimerase è appena partita. Oppure, ma questo sorprende un po' di meno, ci troviamo legati gli enzimi, la metiltransferasi, che è quella che si occupa del capo, cioè di fare l'estremità 3' dell'RNA. Poco dopo, cioè se noi andiamo a isolare l'RNA polimerasi che è appena partita, cioè che ha già fatto un pezzettino di transito, come vedete cambia un pochino il profilo di fosforilazione. Vedete, questi pallini rossi e blu indicano rispettivamente quello rosso la fosforilazione in serina 5 e quello blu la fosforilazione in serina 2 e in serina 3. Vedete che dopo un po' che è andata avanti di alcuni nucleotidi la polimerasi ha cambiato un pochino assetto di fosforilazione a CPD e in questo caso noi continuiamo a trovarla associata a CPSF, MT, che sono insomma quelli che fanno il capo, ma incominciamo a trovarla associata agli splicing factor, che sono queste proteine qui. Queste sono proteine che si occupano di splicing. E la troviamo associata ai componenti dello splicing. Quindi tutto sommato questo cosa vuol dire? Vuol dire che la polimerasi quando parte, quando è pronta e quindi a livello del promotore viene già caricata di una serie di fattori che sono quelli che andando avanti si occuperanno dell'elaborazione. Ma cioè uno lo vede così perché noi siamo abituati a vedere la polimerasi che va avanti sul gene, invece probabilmente non è così. No, voglio dire, noi siamo abituati perché lo vediamo nei modelli noi mettiamo DNA dritto e poi facciamo la polimerasi che va avanti, ma probabilmente fisicamente non è così, probabilmente la polimerasi, tutto il resto degli apparecchi che servono per fare questa roba stanno fermi ed è il DNA che passa, quindi non è, a quel punto lì non è difficile pensare che tutte le cose che servono a fare trascrizione, elaborazione, splicing, stanno lì, sono lì montate lì sopra. E quello che è viene anche passa attraverso e ovviamente viene progressivamente modificato. Ovvio, noi poi poveretti andiamo a fare degli immunoprecipitati, quindi facciamo delle fotografie di quello che c'è, step by step, e quindi poi cerchiamo di costruirci un modello dinamico, però no, nella realtà vera è quella lì. E allora quello che succede è che questi fattori sono quelli che poi determinano quello che succede qua sopra. Compreso il taglio, la poliadenilazione, tutto questo. Questa qui è una mappa, come vedete, in cui si vede su un gene ideale, questo qui è il gene ideale, questo è l'inizio di trascrizione, questo è il sito di polia, la densità della polimerasi in un gene che viene trascritto in maniera costante. Come vedete la polimerasi ha ovviamente un picco attorno al promotore, perché lì si fermano per un certo momento prima che sia a posto per e poi al termine, perché come sapete una volta che passa il ciclo di polimerizzazione la polimerasi diventa meno processiva, rallenta e poi a un certo punto ovviamente. Quindi qui ci sono queste due gobbe. Se noi andiamo a fare la stessa cosa, vedete, con la serina andiamo a vedere, utilizziamo due anticorpi diversi, uno che riconosce la polimerasi fosforilata in serina 2 e l'altra fosforilata in serina 5, vedete che sono solo parzialmente sovrapposti queste due curve, che vuol dire che la prima fase di allungamento della polimerasi è prevalentemente con la serina 5, la seconda è prevalentemente con la serina 2. Questo ci fa anche capire il perché, se noi andiamo a vedere le proteine che troviamo associate alla polimerasi, sono un po' diverse dal momento in cui è appena partita al momento in cui va un po' avanti. Segno che alcuni fattori di fatto vengono sganciati, altri vengono. Ok, va bene, quindi se noi adesso, ecco il modello di chi prima mi strizzava gli occhi perché non capiva bene il bunk model, adesso in questa figura qui il bunk model si vede meglio. Voi immaginatevi questo qui, il gene gli abbiamo aggiunti i nucleosomi questa volta, gli abbiamo aggiunto i nucleosomi. Qui c'è la polimerasi con la sua coda che sta andando avanti, eccetera, eccetera. Allora poi qui la diapositiva fa vedere due modelli: fast elongation, slow elongation, quindi polimerasi che viaggia come una scheggia, quella che viaggia piano. qua sopra la polimerasi va, questo qui è un esone debole, cioè un esone tipo di cui abbiamo sempre parlato fino adesso, un esone che normalmente ha uno splicing, sai che è bruttino. Qui sotto, come vedete, c'è l'esone terzo che invece sono strong sense, è quello che compete, no? Se noi facessimo uno splicing in vitro, cioè senza dinamica, sicuramente vince questo qui, perché è quello bello. Però in vivo, ovviamente, la dinamica dice che questa polimerasi va avanti in piano, o comunque ad una certa velocità. Allora il modello Boom dice semplicemente questo: se noi non abbiamo Boom, la polimerasi va avanti spedita, e vuol dire che dalla polimerasi esce tutto l'mRNA in tempi molto veloci. Per cui il sito strong esce, d'accordo, quasi contemporaneamente al sito weak, risultato lo spliceosome si occupa di quello più bene. Ma se c'è un boom, cioè se c'è un rallentamento di qualche tipo a livello di questo esone qui debole, cosa succede? La polimerasi arriva lì e staziona. Vi ricordate i risultati dell'argentino con la sua densità sull'esone debole? E quindi a quel punto lì lo spliceosome ha molte opportunità di provare a vedere se riesce a fare lo splicing con l'unico 3' che c'è, cioè quello debole. E quindi questa esone qui a un certo punto viene incorporata. Questo è il modello del boom. Adesso direi che con questo però nello stesso tempo questo è compatibile con i risultati che avevo visto prima. Però anche la fosforilazione differenziale che si vedeva prima, questo affare lo vendo perché non funziona. Qualcuno vuol comprare? Dicevo, anche questa fosforilazione differenziale, il fatto che l'RNA polimerasi ha dei fattori diversi, potrebbe anche suggerire un'altra cosa. Potrebbe anche suggerire che l'RNA polimerasi parte con una certa serie di fattori e quando arriva in una certa zona dell'RNA associa dei fattori di splicing differenti. Questo potrebbe essere un modello alternativo. Ok. Quindi, il primo è il modello del rallentamento, opportunità per lo splicing, il secondo è il modello di splicing factor che è da qualche parte del genere che viene montato. Dunque, l'ultima cosa che vi aggiungo come cosa per meditare è questa. Cioè, no, nel 2005, quando sono diventati disponibili i sistemi genomici, quindi il timing arrays da una parte e il deep sequencing dall'altra, si è incominciato a pensare di cercare di capire se i nucleosomi se ne stanno seduti sul DNA in maniera razionale, cioè casuale. E sono stati fatti un po' di studi 2005-2007 e 2008, l'ultimo dei quali, veramente il più bello, fatto con la genesi, qui con una profondità molto maggiore. E questi dati qui si sono, sono stati lì in letteratura per un certo tempo, e due gruppi di ricercatori hanno utilizzato questi dati generati da un altro gruppo di posizionamento dei nucleosomi per suggerire una cosa ulteriore. Vedete che qui ci sono usciti, l'altro anno a settembre, sono usciti due lavori su Nature Structural Molecular Biology. Guardate la pagina 990 e la pagina 996, esattamente la stessa cosa. Tutti e due gruppi hanno fatto esattamente lo stesso lavoro. E giustamente il giornale, giustamente la rivista pubblicata su tutti e due cioè hanno preso esattamente gli stessi dati, che erano quelli della localizzazione del posizionamento nucleosomale del uomo, cioè del genoma umano, e li hanno usati per fare dei ragionamenti, tutto semplicemente dei ragionamenti per qualche verifica, facendo un'estrema sintesi, no? Come si posiziona il nucleosoma. Il modo è molto semplice e molto vecchio. Vecchio nel senso che quello che viene fatto è di digerire la cromatina con questo enzima qui. Nel DNA, che è una dienesi generica, cioè non ha gusti di sequenza particolare, però sente molto la presenza dei nucleosomi perché è relativamente grosso, quindi non riesce ad andare a tagliare il DNA che sta arrotolato sotto il nucleosoma. Per cui se io prendo la cromatina e digerisco con la DNAsi, questa qui va a tagliare solo praticamente le linee. E ovviamente a seconda di quanto ne metto faccio dei tagli un po' casuali, se ne metto tanto l'ultima cosa che mi viene fuori è un buon nucleosoma, cioè una parte di DNA di circa 200. Allora, se io faccio quella roba lì, c'è un saggio vecchio di nucleosome position, che questo è preso da un libro, quindi capite che è una roba abbastanza classica, che è questa, cioè voi prendete le cellule che vi interessano, le isolate i nuclei per centrifugazione differenziale e poi gli aggiungete l'RNAsi. L'RNAsi va dentro il nucleo, taglia ovviamente tra i nucleosomi, d'accordo, e vi restituisce del DNA tagliato. Allora, se voi avete una regione in cui, immaginate, i nucleosomi sono posizionati, vi faccio un esempio che conoscete, ricordate il famoso FO5, il famoso gene FO5 del dieta, quello che sa quei quattro nucleosomi posizionati quando li togliamo il fosfato per tutti i vanniti a spasso. Qualcuno se lo ricorda di più. Comunque, allora, se su tutti gli alleli, quindi in ciascuna cellula che io sto esaminando, i nucleosomi sono esattamente nello stesso posto, giusto? Quando io taglio con la mia mRNA, ottengo esattamente gli stessi frammenti dal punto di vista del DNA. Mentre se io invece ho una zona in cui i nucleosomi sono arruffati dal nostro punto di vista vuol dire che in una cellula sono messi così, in un'altra cellula sono messi così, nell'altra ancora sono un po' disordinati, è ovvio che i tagli che io ottengo lì sono casuali, cioè ottengo tutti i frammenti possibili. Risultato, se io ho questi, il caso diciamo del nucleosoma mobile rispetto a quello posizionato, se io poi lo analizzo questi frammenti che ho ottenuto su un gel, in un caso vedo dei frammenti discreti, nell'altro vedo un casino. Okay. Questo è il vecchio, questo è il famoso gene FO che vi dicevo prima, adesso con la figura ve lo ricordate. Vi ricordate, senza fosfato questo si attiva e disorganizza il nucleosoma in questa posizione. Vi volevo solo far vedere il risultato vero. Se io faccio l'MNA, vedete che quando è indotto, questo qui non è indotto, quindi i nucleosomi sono tutti belli posizionati. Quando lo induco, vedete che si perde questa bandeggiatura, che vuol dire che sono anche spassi. Allora, quindi, questo era solo per dirvi il metodo è vecchio. Se lo applichiamo alla genomica, cosa vuol dire? Che noi facciamo, isoliamo i nuclei, li trattiamo come MNAsi, ok? Esattamente allo stesso modo. Otteniamo dei mononucleosomi. A questo punto togliamo le proteine, ci resta solo il DNA che va sul nucleosoma. Vado a sequenziarlo in maniera profonda, oppure lo mando su un tiling array, giusto? E allora, nelle sezioni in cui il nucleosoma era più o meno posizionato, mi viene un bel picco, è ovvio, perché vedo tante volte la stessa sequenza. Nei posti in cui erano, ovviamente, questo va lì. D'accordo? Solo per spiegarvi il sistema. Questo è il lavoro che vi dicevo del 2008, in cui hanno determinato il posizionamento in questi. Hanno usato delle T-cells CD4 positive. E poi, scusate, questa è una ripetizione, e ovviamente a questo punto loro hanno preso questo DNA che ovviamente è lungo, 147 al minimo, un po' di più a seconda di dove è tagliato le RNA, e sono andati a sequenziarlo sulla solezza. Dato che il frammento è lungo, ma se vi ricordate solezza fa un pezzettino corto di sequenziamento, il risultato è che noi abbiamo preso due. Abbiamo dei RIS che sono i 25 nucleotidi dei due confini del vettore di comunque 25 nucleotidi sono ovviamente sufficienti a mappare il problema e quindi loro hanno mappato il posizionamento genome wide dei nucleosomi. Ok? Allora passiamo a questi lavori famosi che vi dicevo, questi qui hanno preso i risultati di queste persone qui e sono andati a fare una considerazione molto banale. Voi ve l'avevo già detto che i nucleosomi preferiscono certe composizioni di DNA rispetto ad altre, in particolare si sa che i nucleosomi preferiscono sezioni ricche di GC. Allora, loro sono partiti, questi autori qui, da un'osservazione vecchia come il mondo, che era quella del fatto che il contenuto di GC degli esoni è differente dal contenuto di GC dell'intro. E questo lo si vede molto bene. Allora vedete che hanno fatto una finestra di 2000 basi attorno agli esoni del genoma e sono andati a guardare la frequenza di contenuto percentuale di GC in queste posizioni e come vedete dal grafico si vede benissimo che al centro, quindi sull'esone il contenuto di GC mediamente, questa è la somma di tutti gli esoni del genoma, cosa statisticamente robusta. Viene un bel picco di vedete che si passa da 46 di media, cioè 46% di media, e si passa a più del 50%. Quindi gli esoni sono più ricchi in GG rispetto a GG. Ora l'ho detto un momento, però se sono più ricchi in GG, magari posizionano meglio gli esoni rispetto all'introne. Tra l'altro considerate anche un'altra cosa molto curiosa, la lunghezza, che cosa deve essere la lunghezza media degli esoni del genoma dei vertebrati, che abbiamo fatto tanto tempo. Si diceva che un esone medio dei vertebrati tende a essere lungo come il DNA del nucleo somale. E queste, mettendo insieme queste due osservazioni, questi ci sono detti aspetta che sta a vedere che i nucleosomi sono posizionati sugli esoni. Allora hanno preso i dati di questa gente che aveva fatto il posizionamento e sono andati a confrontarli. Quindi sono andati semplicemente a vedere se c'era coincidenza tra queste due cose. E come vedete c'è, assolutamente. E questo è il grafico relativo, cioè qui loro sono andati a esaminare, vedete, il posizionamento rispetto ovviamente alla posizione esone intro. Dato che qui, perché è interrotta questa cosa? Perché è ovvio, gli esoni hanno una dimensione un po' differente, no? Quindi valutando tutti gli esoni del genoma, loro hanno dato come inizio 100 e poi sono andati indietro, oppure meno 100 e poi sono andati avanti. Però se voi guardate, la cosa è molto chiara. Questa qui è scritta nucleosome occupancy, quindi misurata la porzione di nucleosoma, e vedete che man mano che andiamo verso l'esone, questa sale nettamente. Poi hanno diviso i geni tra quelli a bassa espressione, alta espressione, eccetera, eccetera, tanto per vedere che non fosse un fenomeno legato all'espressione genica in termini stretti, ma vedete che le linee sono quasi parallele, quindi di fatto non c'è un effetto di questo tipo. La stessa cosa si verifica in C. elegans, c'era un vecchio dataset fatto in C. elegans di posizionamento, la stessa cosa succede lì. E la cosa molto divertente è questa, che scusate, gli altri autori, cioè l'altro paper che ho insieme, stessa cosa, anche loro sono partiti dall'acceptor, questo è l'esome, acceptor, introne, donor, introne, e hanno mappato la stessa cosa. Ci hanno visto sostanzialmente la stessa cosa, la nucleosome occupancy è più alta negli esoni rispetto agli introni, ma qui hanno fatto un'osservazione ancora più interessante, cioè sono andati a separare gli esoni weak dagli esoni strong, cioè sono andati a separare gli esoni che sono positivi strong da quelli invece deboli, sono questi qua. E guardate la differenza, questa è molto significativa perché sono migliaia di esoni. Con la linea blu, che è quella dei weak exon, è quella che dimostra in assoluto la maggiore occupancy del nucleosoma. Questo qui è lo strong, se no è la linea rossa che vedete qua. Poi per confronto sono andati a prendersi ovviamente delle altre cose, per esempio qui ci sono queste cose qui, non stupitevi, cosa sono questi pseudo exons. In giro per gli introni si trovano un certo numero di cose che chiamano pseudoesoni. Cosa sono gli pseudoesoni? Sono delle sequenze che hanno i confini uguali, perfetti agli esoni. Quindi sembrerebbero degli esoni, ma non vengono mai utilizzati come esoni, quindi si chiamano pseudoesoni. Dica.
È un'altra domanda, ma rappresenta meglio degli esoni comunque non è attuante o degli esoni forti, se si considera tutta la lunghezza della linea rossa che in tante parti supera,
sì.
E non bisogna guardare tutto interno, lei ha detto che prima che la linea centrale che stiamo considerando, la presenza dei nucleosomi è maggiore nelle zone dentro, però in tutto il resto.
Ah, qui a sinistra?
Sì, anche
sì, no, qui a sinistra ovviamente è variabile. Tra l'altro ci sono varie considerazioni sul fatto che negli esoni strong ci sono due spalle importanti dentro ai neutroni, la vedete qua? Che cambiano notevolmente rispetto invece ai blu che sono quelli weak, quasi come se ci fosse degli esoni forti, ci fosse un posizionamento preferenziale prima, cioè l'ultima parte del neutrone, o almeno un certo numero di casi, ripeto, questa è la media di migliaia di casi, quindi anche il fatto di trovare due picchi potrebbe farci dire se sono due situazioni distinte, una in cui il neutrone è dentro la terapia prima. Mentre invece nel weak è molto evidente, perché la regione intronica laterale sinistra e destra, qui si vede proprio il minimo, di mettere il picco sta
dentro. Quindi vuol dire che il legamento inclusivo è molto importante da escludere.
Cioè io a questo punto c'è solo più speculazione da qui in avanti, nel senso che questi sono i risultati dell'altro anno, altri non abbiamo. Non è vero che non abbiamo altro, perché qualcuno di voi, non so se c'è in questa aula, farà una cosa sulla metilazione? Non c'è. Però fa un paper sulla metilazione dei nucleosomi che stanno lì, che stanno sugli esoni, che è molto diversa rispetto a
probabilmente
sì. In questo momento è un problema di speculazione, perché come capite bene questo risultato può andare con tutte le teorie che vogliamo, no? Tutte queste teorie che può andare bene con il Bundle model, è ovvio, se sulle zone deboli noi abbiamo un posizionamento preferenziale di un nucleosoma, vuole anche dire che la neapolitrasi arriva lì e ovviamente va bene, cioè, questa è una cosa fisica. In qualche maniera, cioè, la polimerasi sarà sempre un problema di passare i nucleosomi, perché i geni ci vengono sempre i nucleosomi. Però un conto è di vedere se questi nucleosomi sono relativamente mobili e quindi la polimerasi passa così anche si sposta. Oppure sono molto fissi. Se sono molto fissi, ovviamente c'è un ostacolo fisico. Qui.
In questa figura qua si vede la differenza tra gli esoni costitutivi e quelli alternativi, però prima l'unica cosa che almeno che io ho capito era che rispetto agli introni gli esoni si posizionano di più sugli esoni, sì. Non è una contraddizione questa cosa, sennò dovrebbero essere dovrebbero, se i nucleosomi sono la discriminante per escludere dallo spazio quella regione, dovrebbero escludere gli esoni invece degli introni.
Possibilissimo. Cioè, possibilissimo, questo potrebbe essere un fenomeno in cui, gli esoni normalmente posizionano un nucleosoma. Questo potrebbe essere sia funzionale al fatto che appunto comunque c'è un rallentamento periodico sugli esoni che consente il montaggio delle parete, è possibile, no? Però sono tutte speculazioni. Sia invece, e lì bisognerebbe sentire questo altro paper di questo ragazzo. L'altra ipotesi potrebbe essere che invece i nucleosomi che stanno qua sopra, che come vedremo se avessimo già sentito l'altro paper, sono modificati differenzialmente rispetto al resto, magari questi qui associano dei fattori di splicing, no? Che sono diversi da quelli che si trovano negli altri posti. Poi il problema di questi studi genomici è che sono estremamente informativi, però purtroppo si vede la media. Voglio dire che il fatto di vedere un picco ci dice sì che in media le cose sono così, però potrebbe benissimo essere la media di due fenomeni completamente diversi che funzionano con due meccanismi completamente diversi, però le vediamo comunque in media. Quindi non possiamo, voglio dire, è difficile fare una conclusioni tipo che meccanicisti poi danno osservazione di genomica. L'osservazione genomica ti dice che questa è la cosa migliore, però sicuramente è significativa. Ok, voilà. Poi c'è questa review che vi ho messo insieme, che vi illustra tutti questi concetti di cui abbiamo parlato oggi, per cui non vi preoccupate, se è un po' di cose da vi illustra sia la cosa del cotrascrizionale, sia la faccenda del punto model, sia ancora vi fa vedere quest'ultima ipotesi, cioè quella che ci siano dei fattori specifici che legano i vari nucleosomi e che poi connettono con l'apparato di Spicer. Va bene. E c'è un modello, poi adesso ne discuteremo ancora la prossima volta. Va bene, altri ascoltatori? In cosa guardano questi ragazzi adesso? Andiamo a vedere.